Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti venerdì mattina dalle 10.35 all'incirca fino alle 11.30 per parlare di sanità, di salute, di burocrazia, di come affrontarla. I nostri contatti, la nostra mail 37.2@radiopopolare.it e poi i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331 6214013 per sms, telegram e whatsapp. Poi abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, su cui trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Vi ricordo sempre, come facciamo in ogni puntata, i contatti del difensore regionale, difensoreregionale.lombardia.it è il sito di riferimento, li trovate tutte le indicazioni. In studio Elena Mordiglie, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, prima di cominciare come sempre la tua newsletter.
Due notizie. Primo, newsletter. Diritti in salute. Andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto, diritti in salute, vi abbonate, è gratuita, quindi vi abbonate e potrete accedere anche a tutti i numeri precedenti. Siamo oltre 10.000 iscritti, la newsletter cresce e lì potrete avere tante informazioni, per di più con i link. Quindi collegarvi col link e vedere la legge anche che vi interessa, la circolare che vi riguarda. Seconda notizia. In questo caso, anziché il computer, dovete prendere la vostra agenda, andare su sabato 11 aprile e scrivere alle 3 di pomeriggio ritrovo davanti alla regione. Perché davanti alla regione a Milano? Perché c'è una manifestazione, speriamo veramente grande, per il diritto alla salute, con un vasto schieramento di adesioni, una manifestazione che parte da Lombardia Sicura, insieme a tutte le forze politiche d'opposizione, insieme alla CGIL, sindacati di base, con l'adesione del coordinamento Sportelli Diritto alla Salute e tante altre associazioni, da Medicina Democratica, l'ACLI, l'ARCI, eccetera. Sabato 11 aprile, con delegazioni dalle diverse province della Lombardia. Le prossime due puntate dedicheremo uno spazio agli obiettivi della manifestazione.
Di che cosa parliamo invece in questa mattinata insieme?
Parliamo degli esami da fare in gravidanza. Quali esami sono gratuiti, quali invece sono a pagamento. Poi vi aggiorneremo su una vicenda che riguarda una nostra ascoltatrice, ma udite bene che cosa diremo e soprattutto che cosa risponde il difensore civico regionale, perché la risposta del difensore civico regionale non è utile solo per quell'ascoltatrice, ma per tanti di voi e di noi. Parleremo poi della flottilla che è arrivata a Cuba e della situazione sanitaria nell'isola con un ospite d'onore. E affronteremo poi la questione degli accertamenti per il mancato pagamento del ticket sanitario. Stanno arrivando migliaia di richieste di, tra virgolette, rimborso, cioè vengono chiesti ai cittadini di pagare dei ticket che non sono stati, secondo la regione, pagati. Cosa è successo? Cosa si può fare? E se avremo tempo parleremo di dimissioni selvagge.
Partiamo però dal primo argomento. Ci hanno scritto diverse ascoltatrici in gravidanza per chiederci delle informazioni sugli esami da fare in gravidanza, su quali sono gratis, quali no, quali sono quelli previsti. E allora noi cerchiamo di fare un po' di chiarezza con la nostra ospite, che è una ginecologa del CEMP, il consultorio CEMP, referente dei ginecologi territoriali della Lombardia, Daniela Fantini, bentornata a Radio Popolare.
Grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. In questo caso, Elena e io facciamo un particolare ringraziamento, perché trovare un collega disponibile a rispondere alle domande che adesso gli facciamo è stata difficilissima, una ricerca che è durata più di un mese. Quindi non grazie so. Moltissimo di essere con noi. Allora, siccome ci hanno scritto in tante, ponendoci poi più o meno sempre le stesse domande, proviamo a dare delle risposte. Quali sono gli esami gratuiti e in che periodo si possono fare? Partiamo proprio dall'inizio della gravidanza.
Prego. Allora, prima di tutto direi questo. Se su Google viene scritto esami gratuiti in gravidanza, viene fuori l'elenco e uno se lo può stampare, così vede e se lo ricorda. Questo potrebbe essere una cosa utile. Comunque, gli esami sono gratuiti preconcezionali, cioè quando una donna programma circa, senza impegno, come dico sempre, una gravidanza, può fare degli esami che sono il gruppo sanguigno per vedere se ha avuto la toxoplasmosi, la rosolia, se ha degli anticorpi contro i globuli rossi, e sono un elenco che il medico può scrivere facendo l'esenzione M00 e non si paga nulla. E questo è pre, e se è abbastanza utile, perché sono esami di riferimento che possono essere utili per un confronto con gli esami da fare poi in gravidanza. Poi i primi esami in gravidanza vanno fatti entro 13 settimane, quindi grosso modo entro 3 mesi, e prevedono sempre gli esami praticamente simili a quelli preconcezionali, aggiungendo la glicemia e gli esami per il fegato. Importante è che da poco, non da tanto tempo, sono gratuiti anche gli esami, il B-test. Il B-test è quello per vedere se ci sono delle alterazioni cromosomiche. Il B-test è gratuito se da questo esame risultano delle problematiche. In mangiagalli, per esempio, è possibile fare anche il DNA fetale senza pagare, che costa 600 euro come minimo di solito esternamente.
Poi, scusa, ti posso fermare un attimo?
Sì.
Quindi no, certo. Che dai una notizia importante, perché su questo c'erano arrivate delle mail, cioè il B-test quindi è gratuito per tutte le donne in gravidanza.
Sì.
E devono farlo gratuito sia a quelli pubblici sia ai privati convenzionati.
Certo.
Ecco, perché qui invece ci sono stati dei problemi. Ecco, e poi dicevi che nel caso emerga qualcosa, allora è gratuito anche quale altro esame?
È possibile fare il DNA fetale, che è un esame molto costoso. Ovviamente, se è gratuito, bisogna fare un accesso nella patologia della gravidanza in Mangiagalli, in Guarda, in questi ospedali più grandi, e se gli esami dicono che c'è un problema, è possibile fare anche il DNA fetale gratuito.
Grazie, scusa l'interruzione, ma era un punto importante da chiarire.
Prego. Sì, perché questa è una cosa che comunque ha un bel prezzo. Gli esami del sangue eventualmente si paga non tantissimo, ma questo il prezzo è notevole. Poi gli altri esami sono a 24 settimane, se non ci sono problemi. Se per esempio la toxoplasmosi è negativa, si può fare ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, a seconda delle situazioni. Se una donna ha avuto la toxoplasmosi, lo fa una volta e non lo fa più. Ci sono degli esami però, per esempio, faccio un esempio, che se uno va al Boots, in Mangiagalli, così richiede un citomegalovirus. L'esame del citomegalovirus non è gratuito, perché la malattia è un problema se una donna ha un parto prematuro. Se invece il ginecologo vede una problematica, potrebbe essere un rischio perché ha avuto la febbre, perché ha avuto la sintomatologia particolari, si possono fare degli esami mettendo M50, cioè gravidanza a rischio. Mettendo M50 il ginecologo può mettere gli esami che vuole, nel senso che se c'è un problema io devo vedere quale problema ho. E non si fa l'esenzione classica, ma va fatto M50, gravidanza a rischio.
Certo.
Poi a 24 settimane si fa la glicemia, per le donne sovrappeso o con rischio di familiarità del diabete, gratuitamente si può fare la curva glicemica, però mettendo M50, perché fino a poco, non so, mi sembra 2 anni fa o l'anno scorso, era gratuita per tutti, adesso è gratuita solo se c'è un'indicazione. Ovviamente ci sono degli esami in mezzo che si possono fare a seconda, tipo le RH negative devono fare il test di Coombs tutti i mesi, le RH positive non le devono fare, quindi ci sono anche dei casi particolari. Poi a 28-32 settimane si fa di nuovo l'emocromo, la ferritina, per vedere se c'è una problematica di anemia. Le ecografie sono gratuite, la prima ecografia entro 13 settimane e poi l'ecografia intorno da 20-24 settimane per la morfologica, per vedere se ci sono delle malformazioni. Tutte queste ecografie sono gratuite. Il problema qual è? Che adesso è di moda fare l'ecografia in gravidanza ogni 2 minuti, E quindi molte donne sono convinte che facendo due ecografie non sia sufficiente, sia sottovalutato un rischio. E questo non è vero, perché quelle codificate dove si sanno i valori quali devono essere, sono quelle due lì. Quindi fare le ecografie tutti i mesi, ogni 15 giorni, è una cosa che se uno vuole può fare, ma questo se la fa a pagamento, ma non garantisce di più che farne solo due. Questa è una cosa che io spiego a tutte le signore che mi dicono: ma la mia amica la fa sempre. E la sua amica la fa sempre perché c'ha voglia di farsela sempre. Ma quelle di quella entro 13 e quella 24 sono codificate, nel senso che ci sono delle curve su una statistica, sulle altre non ci sono. Poi si fanno gli esami più avanti per 32 settimane per vedere se è a 36 settimane, dove si aggiunge ancora l'epatite A, l'epatite B, l'epatite C, si fanno gli anticorpi per l'epatite perché servono per il parto. E poi lì, sempre con l'M50, si possono fare gli esami indicati per quella signora. Fino a un po' di anni fa era gratuita anche l'ecografia dell'accrescimento, cioè quella fatta a 36 settimane, più o meno, 32-36 settimane. Adesso non è più gratuita se non c'è un'indicazione. Anche qui il ginecologo vede se c'è un dubbio sull'accrescimento, scrive M50 e gliela fa fare. Se non c'è nessun dubbio è possibile anche non farla.
Ok, poi, direi che qui direi, è chiaro. Ecco,
però la cosa importante è scrivere su Google esami gratuiti in regione, in gravidanza, e c'è proprio l'elenco con le settimane. Uno se lo stampa e vede quali sono.
Scusa, quindi, perché hai precisato Lombardia? Perché possono esserci esami gratuiti diversi da regione a regione?
Sì, perché per esempio in Lombardia è gratuito l'HPV, cioè il test, quello appunto che dicevo prima, quello che si fa 12 settimane, ma prima era gratuito in Piemonte, non era gratuito in Lombardia. Adesso è gratuito anche in Lombardia. Ci sono delle piccole differenze. Adesso ci siamo uniformati, come al solito siamo gli ultimi, come tu dici sempre, perché io ascolto le tue trasmissioni, noi siamo sempre gli ultimi a fare le cose. Però adesso ce l'abbiamo anche a noi. Il test appunto per le alterazioni cromosomiche in Piemonte è gratuito da 7 anni, 8 anni.
E però adesso siamo arrivati anche noi.
Siamo arrivati anche noi finalmente.
Ecco, senti, vediamo se ho interpretato giusto. Un ascoltatore ci scrive: è capitata a mia moglie 2 anni fa, alcuni esami erano gratuiti solo in determinate settimane di gravidanza, altrimenti a pagamento. Ma questo certo ha a che fare con quello che hai spiegato tu, no?
Giusto? Certo. Cioè, se uno vuol fare, non so, faccio un esempio, la glicemia a 18 settimane, se c'è un motivo scrive M50, se non c'è un motivo lo paga.
Certo, quindi
ci sono delle settimane, vedendo la legge proprio stampata si capisce bene, ci sono delle settimane dove tutti fanno questi esami, e poi ci sono delle altre volte che se servono si fanno con l'M50 e se non servono non servono.
Certo.
Perfetto, direi che hai spiegato in modo molto chiaro tutta la successione. Io ho solo una domanda, perché ci è capitato un caso.
Mm.
Allora, l'ecografia, la seconda, va fatta che settimana hai detto?
20-24.
Perfetto. Ma è accaduto, almeno a un'ascoltatrice, poi ce ne siamo occupati, che non trovava lo spazio in quelle settimane. E più si avvicinava la settimana diventava un problema. C'è una priorità su questo? Per riuscire a prenotare l'ecografia? Perché...
Allora, in genere io dico alle signori, io faccio le richieste con scritto le settimane, si piglia gli appuntamenti per dopo, non all'ultimo momento. Se c'è all'ultimo momento, il medico deve mettere, ci sono 3 caselline sulle ricette, urgente, posticipato, 60 giorni, mette urgente, deve essere fatto entro 3 giorni.
Ok, e con questo si dovrebbe riuscire a risolvere il problema.
Grazie mille.
Il problema è che queste ricette adesso sono molto, non so come dire, cioè hanno un sacco di angoletti e bisogna usare tutto. E spesso qualcuno non mette urgente, quindi Oppure, se invece, come ti dici sempre, se invece hai 3 giorni e non te la fanno, ti rivolgi all'URP e dici: scusate, io devo farle, voi siete obbligati a farmela, perché tutti gli ambulatori, ecografie, esami del sangue, se c'è la U di urgenza, devono far, sono obbligati a farti dentro 3 giorni, e uno ha diritto di richiederlo e di esigerlo.
Dottoressa Fantini, ti saluta anche Ronny, che scrive un caro saluto alla dottoressa Fantini che incontravo per lavoro tanti anni fa, quindi un grazie anche da parte
grazie anche da parte mia, ma tu ti sei rovinata perché sei stata chiarissima nella spiegazione, quindi sia Elena che io abbiamo scritto di fianco al tema gravidanza, parti eccetera immediatamente il tuo riferimento, quindi ti chiameremo altre volte. Grazie.
Ma io sono contenta di essere utile.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Daniela Fantini, ginecologa del consultorio CEMP e referente dei ginecologi territoriali della Lombardia. Allora, come vi dicevamo in apertura, torniamo a parlare di un caso che ci ha presentato una nostra ascoltatrice qualche puntata fa e che riguarda, come sempre, difficoltà di prenotazione di un esame presso lo IEO in questo caso. Benvenuta, grazie di essere di nuovo qui con noi.
Grazie a voi per la vostra attenzione.
Bene, ben arrivata. Allora, prova a spiegarci tranquillamente, ma sinteticamente, che cosa ti è accaduto.
Sì, direi siamo alla seconda puntata, nel senso che...
sì, ma dobbiamo fare un riassunto, perché non è che allora, tutti se lo ricordano.
No, certo. Allora, io mi ero rivolta a voi e contemporaneamente al difensore civico regionale, lamentando l'impossibilità di prenotare presso IEO un controllo che mi era stato prescritto all'interno dell'istituto, presso il quale sono in cura da anni, e che sarebbe dovuto avvenire con cadenza semestrale. Una prenotazione che avevo tentato di fare telefonicamente con impegnativa aveva avuto come risposta che la possibilità del controllo, che rientra nell'ambito delle necessità degli accertamenti di prevenzione, mi sarebbe stato concesso a 11 mesi e non a 6 mesi, ovvero a dicembre 2026. Avevo scritto all'URP di IEO e avevo ricevuto una risposta francamente spiazzante, in cui mi si diceva che l'istituto non era in grado di corrispondere alle grandi richieste che venivano fatte, e velatamente al momento del tentativo di prenotazione telefonica l'operatore aveva fatto riferimento al fatto che io potessi ritelefonare nella speranza se fosse liberato un posto, o che come invece paziente in grado di corrispondere privatamente il costo della visita, il posto si sarebbe trovato in un tempo più stretto. Mi ero rivolta a voi e avevo scritto al difensore civico regionale. Il giorno prima di venire in trasmissione qualche settimana fa a presentare questo caso, avevo ricevuto una telefonata di IEO che mi trovava fortunatamente un posto entro i termini previsti, adducendo come ragione della mancata prenotazione una incomprensione. Io ho acchiappato la prenotazione nel tempo congruo e avevo manifestato anche in trasmissione delle perplessità circa la motivazione dell'incomprensione. Mi scrive ora il difensore civico regionale, che ringrazio tramite voi, perché nella mail che mi ha inoltrato pochi giorni fa, il 18 di marzo, mi invia copia di una comunicazione inviata al dottor Melazzini, che è il direttore generale di Welfare Lombardia, con la quale il difensore civico regionale chiede un intervento della giunta regionale per per chiarire i casi, e sono numerosi, non sono solo io, questa era la ragione per cui io mi ero esposta cercando di far valere le mie ragioni, ecco, di chiedere chiarimenti su come mai IEO stia agendo in questo modo e soprattutto se il comportamento di IEO sia congruo e sia coerente con le linee guida regionali che sembrano non consentire una discriminazione o una differenza di trattamento, di percorsi di cura, di prenotazione e di erogazione di servizi tra pazienti che accedono all'istituto tramite il Servizio Sanitario Nazionale e pazienti che invece agiscono in regime di solvenza. Lo stesso difensore civico regionale, nella sua mail indirizzata al dottor Melazzini, sottolinea come la carenza di disponibilità di posti che IEO sembra avanzare come giustificazione della propria condotta sia una scelta organizzativa rispetto alla quale si manifestano delle perplessità. E la cosa interessante della mail che mi ha indirizzato l'ufficio del difensore civico regionale è che si dichiarano anche loro in attesa di capire cosa risponderà la giunta regionale.
Sì, sì, io la fermo un attimo, la fermo un momento, perché lei ci ha girato la mail che le è arrivata,
sì.
E è breve, è chiarissima, e allora io la leggerei.
Volentieri.
La leggo io, allora, perché una mail così chiara da parte dell'ufficio del difensore regionale è veramente importante. Le confermo che il problema riguarda tutti i pazienti dello IEO e che non c'è nessuna incomprensione. A quell'incarico con prescrizione dello specialista non viene garantita la prenotazione, se non dopo un intervento esterno e ora sempre più con fatica. Non viene garantito il follow-up e non viene neppure indicata, come lamenta un cittadino, una struttura alternativa a cui rivolgersi per le visite oncologiche di controllo. Ed è interessante anche la valutazione che fa sempre il difensore civico, perché dice: abbiamo deciso di non coinvolgere direttamente la struttura, cioè lo IEO, aggiungo io, perché avremmo ottenuto il risultato della soluzione dei singoli casi, mentre a noi interessa a questo punto, considerato l'aumento delle segnalazioni, che la questione venga affrontata in generale, come da lei correttamente evidenziata. Ecco, questa mail riassume anche il ruolo che ha il difensore civico regionale, che è proprio quello di cercare di risolvere non solo la singola situazione, ma intervenire sul sistema. E quindi, quando dallo IEO gli rispondono è un'incomprensione, qua il difensore civico dice: no, non è un'incomprensione, è una prassi che lo IEO utilizza regolarmente, ed è questa prassi, aggiungo io, che non va bene, ed è su questa prassi che la regione deve rispondere al difensore civico regionale, il quale poi darà la comunicazione a lei. Lei le chiediamo di girarla qua in trasmissione, perché è un intervento molto molto importante. È d'accordo?
Assolutamente sì. Rimaniamo d'accordo che qualunque aggiornamento io riceva ve lo comunicherò, in modo tale di capire se effettivamente, al di là che il mio caso singolo è stato risolto in questo controllo di quest'anno, si possa davvero cercare di fare in modo che ci possa essere un cambio di passo, che credo sia importante per tante persone diverse.
Grazie moltissimo, questa è una cosa importante, anche perché la Regione continua a ripetere che il follow-up deve essere eseguito nella struttura dove una persona è assistita, e qui avviene esattamente il contrario. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, ciao. Grazie ancora alla nostra ascoltatrice, e vi ricordiamo ancora una volta la nostra mail 372@radiopopolare.it. 37.2 Radio Popolare e andiamo adesso a Cuba. Ci andiamo, come dicevi Vittorio, con un ospite d'onore, Franco Cavalli, che è oncologo e presidente di Medicuba Europa. Franco Cavalli, che si trova proprio a Cuba. Benvenuto, bentornato a 37.2.
Grazie a voi dell'accoglienza.
Grazie Franco di essere anche questa volta qua con noi. Allora, tu vai avanti e indietro da Cuba da tempo e quindi conosci com'era la situazione prima, com'è la situazione adesso. Che cosa hai trovato a Cuba dal punto di vista soprattutto delle condizioni di salute e delle strutture sanitarie? Cominciamo dalle condizioni di salute.
Ma ecco, la situazione rispetto a quella che conoscevamo molto bene di Cuba prima è drammaticamente peggiorata. Faccio un esempio: Cuba era molto orgogliosa della sua mortalità perinatale attorno al 4 per 1000, quasi la migliore del mondo, molto migliore di quella degli Stati Uniti, adesso si è più che raddoppiata. Statistiche esatte per esempio per quanto riguarda i tumori non ci sono ancora, però vedendo come attualmente negli ospedali manchi di tutto e soprattutto anche le condizioni di vita della popolazione stanno peggiorando, molti soprattutto pensionati, anziani, persone che non hanno parenti negli Stati Uniti che gli mandano i soldi, ecco, sono un po' quasi al limite della fame e quindi negli ospedali tutti mi hanno detto, ma insomma arrivano i pazienti molto più indeboliti, i risultati peggiorano, la mortalità aumenta, quindi dal punto di vista così proprio sanitario la situazione è chiaramente deteriorata proprio per la mancanza di molte risorse negli ospedali, ma anche per il peggioramento delle condizioni di vita della popolazione.
E come sono le condizioni di vita della popolazione? Cioè, per esempio, cominciamo dalla cosa più semplice, più banale: si trova regolarmente da mangiare?
Ma sì e no, anche perché diciamo così che il grosso problema in questo momento, dopo che da ormai adesso quasi un mese c'è questo assedio energetico totale per cui la marina di guerra statunitense circonda l'isola e non lascia passare neanche un litro di petrolio, è che ecco, il traffico è enormemente diminuito, cioè la prima impressione che hai adesso arrivando a L'Avana è che il traffico è enormemente diminuito, manca la benzina, per esempio il coordinatore dei nostri progetti è in lista d'attesa per poter avere un po' di benzina, ma ha davanti a lui 6.000 altri in lista d'attesa, quindi il problema quasi maggiore per gli alimenti che magari vengono prodotti dall'agricoltura è che manca poi la benzina per trasportarli, quindi c'è una forte inflazione, c'è una difficoltà soprattutto a trovare alimenti a prezzi accessibili per chi non dispone di dollari. Quindi è questa mancanza totale del petrolio sta paralizzando a poco tutta la vita di Cuba, a parte il fatto che sapendo che non c'è la possibilità di affittare una macchina e andare in giro, il turismo, che era l'entrata principale per Cuba, è praticamente azzerato, ma non essendoci più neanche dei trasporti pubblici regolari, ecco, molta gente deve fare chilometri a piedi per andare a lavorare. Negli ospedali la gente, il ritmo di solito adesso è che stanno lì 2 o 3 giorni dormendo in ospedale e poi tornano a casa per 2 o 3 altri giorni proprio per evitare di dover così affidarsi a dei trasporti che sono praticamente inesistenti. Quindi questo è il problema principale, assieme al problema energetico, perché Cuba produce la sua elettricità in gran parte con il petrolio. Con la sua produzione di petrolio copre solo il 40% del fabbisogno, poi è un petrolio molto pesante, inutilizzabile per il traffico automobilistico, quindi ci sono così 4, 5, 6 ore di luce al giorno, non di più, quindi l'attività delle fabbriche si sta fermando perché quella poca elettricità che c'è viene soprattutto garantita agli ospedali, alle strutture essenziali. Di notte L'Avana è oscurata totalmente, come capita durante le guerre, quindi una situazione veramente così spettrale, no?
E dentro gli ospedali, in termini di possibilità di uso delle tecnologie da un lato e di operare, e dall'altra parte come disponibilità di farmaci, com'è la situazione?
Ma ecco, dentro gli ospedali diciamo così che l'energia è un po' garantita, oltretutto noi di Medicuba, ma non solo noi, il governo sta facendo dei grossi sforzi, aiutato dalla Cina, per impiantare dei pannelli solari un po' dappertutto. Avrebbero dovuto farlo 10 anni fa, adesso la Cina sta facendo degli enormi parchi solari, per cui Cuba, diciamo così, nel giro di un paio d'anni diventerà in gran parte indipendente dal petrolio, almeno per quanto riguarda la produzione di elettricità. Gli Stati Uniti questo lo sanno ed è per questo che stanno facendo l'attacco finale in questo momento, prima che Cuba riesca a rendersi indipendente dall'uso del petrolio, almeno per la produzione di elettricità. All'interno degli ospedali energia ce n'è abbastanza, ma mancano soprattutto i medicamenti, ed è stato anche quello che, diciamo, questa caravana Nuestra America, per cui sono stato lì adesso, per cui c'erano 700 persone da tutto il mondo, in buona parte arrivate con l'aereo, una sessantina con le barche, abbiamo portato soprattutto medicamenti. La cosa che manca di più sono medicamenti, però manca anche materiale d'uso, tipo per le cuciture, per tutto quello che ci si può immaginare. Qui il gruppo che è arrivato dagli Stati Uniti, circa 150 sono arrivati da Miami, avevano materiale sanitario per più di un mezzo milione di dollari che poteva servire. Quindi ecco, si vive un po' su queste donazioni, proprio perché con questo blocco totale del turismo, blocco totale dell'attività produttiva, il governo cubano non ha più soldi per comprare le cose che sono necessarie anche per gli ospedali. Ecco, c'è sì indubbiamente la Cina che sta aiutando fin dove può, ma non basta.
Ecco, ma tu dicevi che un problema fondamentale è quello dei farmaci, ma questo perché Cuba non ne produceva abbastanza, oppure li produceva ma adesso non può più produrli per la situazione che hai descritto? Perché l'industria farmaceutica cubana è sempre stata importante, no?
Sì, diciamo così che l'industria farmaceutica cubana, ecco, faccio un esempio, noi di Medicuba la stiamo aiutando a produrre l'eparina a basso peso molecolare, che non producevano prima, sono pronti, la stanno producendo, poi però hai bisogno di materia prima, hai bisogno di reattivi che hanno difficoltà a trovare. In questo caso li garantiamo noi, ma però per tanti altri medicamenti ecco, viene a mancare magari un o due reattivi che loro non producono, che devono importare e che hanno difficoltà in questo momento ad importare. E poi naturalmente loro hanno un'industria biotecnologica di punta che produce dei farmaci interessanti, ma tanti altri farmaci, soprattutto quelli anche ancora soggetti a brevetti, non li hanno, per esempio nel campo oncologico, tutto quello che ha a che fare con l'immunoterapia moderna, con le cosiddette terapie intelligenti, ecco, un paio li producono loro, ma tanti altri no, e lì, oltre alla difficoltà ad acquistarli, se sono prodotti solo dagli Stati Uniti, per cui non li vendono, se devono acquistarli magari da multinazionali non americane, attualmente mancano le risorse, per cui ecco, il problema dei medicamenti in questo momento ma non solo i medicamenti, ecco, un po' tutto quello che ha a che fare con il materiale d'uso giornaliero negli ospedali.
Senti, c'è già una diffusione di malattie infettive oppure dovute alla situazione diciamo di povertà e di condizioni igieniche che precipitano, oppure per ora questo si è riuscito a evitare?
No, purtroppo c'è stato, ecco, ottobre, novembre passato c'è stata una forte epidemia di dengue e di chikungunya. Io ero lì in novembre, tra l'altro io sono riuscito a vaccinarmi prima di partire, ma la vaccinazione che nell'Unione Europea è disponibile a Cuba non è ancora disponibile per il chikungunya, e lì è stato, moltissima gente si è ammalata ed è un abuso, a parte il fatto che soprattutto anziani e bambini possono morirne, ma è una brutta malattia, per cui per mesi hai dolori alle ossa, e diciamo così che uno degli altri problemi che c'è attualmente a Cuba è così, la difficoltà proprio per la mancanza di benzina per poter garantire così la raccolta della spazzatura, cioè della spazzatura un po' dappertutto. Adesso in questi giorni l'esercito era intervenuto per metterci una pezza, però c'è indubbiamente un peggioramento dovuto all'accumulo, per esempio, di spazzatura, delle condizioni igieniche generali, per cui ci sono molte più infezioni di qualsiasi tipo, insomma, ecco.
Ecco, e ricordiamo che stiamo parlando di un paese che, secondo l'OMS, aveva uno dei servizi sanitari migliori del mondo, un paese con una mortalità infantile alla nascita bassissima, e un paese, Franco, che esporta, diciamo così, tra virgolette, medici più o meno in quanti paesi del mondo? Ho letto una cifra impressionante. Tu hai un'idea?
Ma in totale nella storia di Cuba hanno mandato medici in circa 80 paesi. Devo dire che in questo momento quello che, diciamo, questa carovana impressionante che è arrivata, questi 700, soprattutto giovani, è questo che mi ha impressionato in modo grande, perché la solidarietà con Cuba negli ultimi anni era più i vecchietti come sono io, che avevano vissuto l'epopea del Che, eccetera, ma i giovani di Cuba si interessavano poco. Adesso questo fenomeno della della nuova politicizzazione dei giovani, che è stata vista anche in Italia adesso con il referendum, e che collegano, era impressionante vedere queste barche che arrivavano con la bandiera cubana e la bandiera palestinese, quindi c'è indubbiamente questo importante aumento della solidarietà con Cuba tra i nuovi giovani politicizzati. Però a Cuba, così, la gente con cui io ho parlato, soprattutto a livello politico statale, ma anche i medici, sono molto addolorati, dicono: noi abbiamo mandato medici in tutto il mondo, quando c'era l'Ebola siamo stati gli unici che andavano, gli altri avevano paura, e adesso, non a livello dell'opinione pubblica, ma a livello dei governi, siamo totalmente soli, non c'è un solo governo nel mondo che abbia alzato la voce
Certo, e questo riguarda tanti governi, compreso il governo italiano, perché noi abbiamo avuto l'aiuto dei medici cubani e ancora adesso, per esempio, in Calabria. Senti, abbiamo ancora proprio 30 secondi, ti chiedo se lo hai, se no recupereremo noi. Hai per caso il conto corrente dove ci chiede un'ascoltatrice?
Sì, più che il conto corrente, magari se c'è un sito su cui possiamo andare per capire come sostenervi.
Ma sì, adesso non l'ho davanti a me, però lo mando a Vittorio in modo che l'abbiate. Ecco.
Il sito comunque è il sito Medicuba, giusto?
Sì. Scusa?
Il sito è Medicuba, giusto?
Medicuba Europa, proprio perché in questo momento l'unico aiuto che arriva a Cuba è quella della solidarietà dei popoli.
Grazie moltissimo.
Grazie mille, Franco Cavalli, oncologo e presidente di Medicuba Europa. Grazie. E andiamo adesso a parlare di un ultimo argomento. Ci è arrivata una mail che vi leggo brevemente per lanciare appunto questo argomento. Ci scrive un'ascoltatrice e mi permetto di suggerire un tema che riguarda in questi giorni migliaia di cittadini che si vedono arrivare illeciti amministrativi per quanto riguarda esenzione di ticket sanitario. Per lo più sono presi di mira anziani con pensione minima che con autocertificazione possono sbagliare il codice di esenzione. Mia zia, ad esempio, che per 10 anni, avendo tutto il diritto di esenzioni, scopre solo ora di avere un codice errato. E allora questa è una situazione che coinvolge tante persone. Allora noi abbiamo deciso naturalmente di rispondere anche a questa segnalazione che ci avete mandato e abbiamo invitato la nostra ospite, che è Federica Trapletti della segreteria SPI-CGL Lombardia, che ci ha aiutato a capire meglio questa situazione, ci ha inquadrato la questione.
Come penso tutti noi sappiamo, il nostro servizio sanitario è a compartecipazione della spesa, cioè significa che una parte del costo delle prestazioni, sia che siano farmaci o visite specialistiche, è a carico del cittadino. Questa compartecipazione noi la conosciamo normalmente con il nome di ticket. Il sistema sanitario però prevede una serie di esenzioni nazionali o regionali per ragioni legate alla patologia oppure all'età, condizioni di reddito o per la condizione lavorativa nel caso ad esempio della disoccupazione. Queste esenzioni, quando esiste il diritto all'esenzione, vengono indicate dal medico di medicina generale nel momento in cui redige la prescrizione medica con un codice che tipo E01, E02, E12 eccetera. In particolare le esenzioni che tengono in considerazione il reddito o la condizione ad esempio di disoccupazione vengono riconosciute sulla base di un'autocertificazione che il cittadino deve presentare e che deve rinnovare ogni anno perché la sua condizione sia di reddito che di disoccupazione potrebbe essere nel frattempo cambiata. Ecco, queste contestazioni, questi verbali arrivano a quei cittadini che per errore, perché dobbiamo precisare che nella quasi totalità dei casi si tratta di un errore o una svista e non c'è malafede da parte dei cittadini, hanno utilizzato oppure hanno continuato a beneficiare di esenzioni non avendone più il diritto.
Chi è che fa questi accertamenti e come funziona l'accertamento?
I verbali arrivano dall'ATS di competenza sulla base di un accertamento incrociato tra l'Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro e l'INPS. Gli accertamenti sono retroattivi di 5 anni, quindi gli ultimi verbali che sono arrivati la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno riguardano esenzioni usufruite nel corso dell'anno 2020. Sostanzialmente i dati delle esenzioni utilizzate vengono incrociati con i dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS per quello che riguarda invece le pensioni, mentre i dati del Ministero del Lavoro vengono utilizzati per quello che riguarda i periodi di disoccupazione dei lavoratori. Quando viene riscontrato un uso improprio di un codice di esenzione, viene inviato un verbale di accertamento di violazione amministrativa con indicato l'importo del ticket non pagato, la sanzione, gli interessi e le spese amministrative.
Ho capito. Quindi come viene calcolata la sanzione?
La sanzione è di pari importo rispetto al ticket non pagato, per cui se un cittadino ha utilizzato acquistato farmaci o prestazioni specialistiche per 200 euro sarà tenuto a pagare il ticket non pagato e quindi 200 euro, altri 200 euro di sanzione più le spese amministrative e gli interessi. Abbiamo visto anche nel corso di questi anni importi molto alti che superavano anche i 2.000-2.500 euro e si tratta ovviamente delle persone con bisogni sanitari più importanti.
Certo. E più o meno di che numeri stiamo parlando di questi accertamenti?
Per quello che riguarda l'ultima ondata di invii, che risale, come ho detto prima, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, stiamo parlando di oltre 20.000 verbali suddivisi, diciamo, in tutte le province della Lombardia.
Ci sono a seguito di questi accertamenti ci sono delle contestazioni e allora anche lì ovviamente sono tante, saranno sicuramente diverse, però su che cosa si basano queste contestazioni?
Principalmente i casi più numerosi riguardano il superamento delle soglie di reddito anche solo per pochi euro. Noi abbiamo ad esempio il caso delle pensioni che sono state rivalutate per quello che era il recupero dell'inflazione e quindi a parità sostanzialmente di condizione economica, perché c'è stato solamente il recupero dell'inflazione, qualche pensionato ha superato inavvertitamente la soglia di reddito e quindi, non sapendolo, ha continuato a usufruire di un'esenzione. Oppure le esenzioni più frequenti sono quelli che riguardano i periodi di disoccupazione, perché cittadini che nel momento in cui hanno avuto la prescrizione del medico magari si trovavano in un momento di disoccupazione e poi successivamente, prima della prestazione vera e propria, hanno trovato lavoro, si sono dimenticati di avvisare l'ATS di aver perso la condizione di disoccupato e quindi hanno usufruito di una esenzione di cui in realtà non avevano più diritto. Si tratta però, come ho detto prima, nella stragrande maggioranza dei casi veramente di sviste da parte dei cittadini. E noi abbiamo riscontrato però durante questa ultima ondata di lettere inviate dalle ATS anche un numero abbastanza rilevante di errori da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto a redditi che sono stati considerati e che invece non dovevano essere considerati. Quindi ad esempio casi in cui nel definire il reddito familiare sono stati inseriti anche redditi di familiari che sono deceduti e quindi non andavano chiaramente inseriti, oppure certo, coniugi che nel frattempo si erano separati o divorziati. E quindi in questo caso si tratta di veri e propri errori che, se il cittadino non lo sa, va a pagare, ma in realtà il diritto all'esenzione ce l'ha ancora.
Certo, e allora proviamo a aiutare chi ci sta ascoltando. Cosa si può fare quindi se si riceve una sanzione, per capire anche se è dovuta oppure eventualmente per contestarla?
Sì, noi nel caso in cui si sia ricevuta o si riceva nel corso di quest'anno un verbale da parte dell'ATS, consigliamo di recarsi in una delle nostre sedi dove è presente lo SPCGL per sia verificare se effettivamente c'è stato un uso improprio di un'esenzione o se invece il diritto all'esenzione sussiste ancora, sia per evitare di pagare la sanzione, perché grazie a un intervento che abbiamo fatto molto pesante sia noi con le forze politiche di opposizione, siamo riusciti per tutto l'anno 2026 a fare in modo che se il cittadino che deve pagare il ticket perché non aveva diritto a quella esenzione si mette in regola, può pagare soltanto il dovuto ed evitare di pagare la sanzione. E quindi invitiamo di recarsi nelle nostre sedi per fare questo controllo. Noi ne abbiamo fatti parecchi di controlli, siamo riusciti quasi nella totalità dei casi, tranne il caso della disoccupazione, che è veramente complicato perché lì si tratta di risalire effettivamente a se uno stava in quel giorno lavorando oppure no. Ma nella stragrande maggioranza dei casi siamo riusciti o a ricondurre un'esenzione anziché dar reddito ad esempio alla patologia, mm-hmm, e quindi comunque a fare in modo che la persona non debba pagare nessuna multa, oppure comunque a contestare se il verbale non era fondato.
Grazie mille, grazie Federica Trapletti per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Vittorio.
Sì, una intervista estremamente utile e interessante. Oggi abbiamo puntato, come avete capito, soprattutto su servizi di utilità, il primo sugli esami in gravidanza e questo sulle richieste di rimborso che vengono rivolte ai cittadini. Ascoltateli e fateli anche girare perché servono a tante persone.
Due segnalazioni prima di salutarci. La prima è questa: martedì 31 marzo alle 21 al Salone PRC di via Don Minzoni 85 a Sesto San Giovanni ci sarà un incontro con Vittorio Agnoletto in vista della manifestazione dell'11 aprile, di cui poi vi parleremo anche diffusamente nella prossima puntata di 37.2. Dal titolo La sanità pubblica in Lombardia. E poi vi ricordiamo, ve ne avevamo parlato nella scorsa puntata di 37.2, del convegno invece che ci sarà, il seminario sul tema unità spinali in Regione Lombardia, quale sviluppo, quale futuro, seminario che si terrà dalle 16 alle 19.30 del 30 marzo al Consiglio regionale della Lombardia, nella Sala Pirelli, in via Fabio Filzi 22, sempre qui a Milano naturalmente. Noi torniamo settimana prossima con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Ciao.